Capitolo 24. La notte che Lievin trascorse sulla bica di fieno non passò invano per lui. L'azienda agricola che conduceva gli era divenuta ad un tratto odiosa ed era divenuta priva di qualsiasi interesse per lui. Malgrado l'ottimo raccolto non vi erano mai stati, o almeno mai gli era parso che ci fossero stati, tanto insuccesso e tanta ostilità tra lui e i contadini come in quell'anno. E la causa di questo insuccesso e di questa ostilità gli si rivelava ora in piena luce. Il fascino che aveva esercitato per lui lo stesso lavoro dei contadini, il contatto più intimo che per questo aveva avuto con loro, il senso di invidia che aveva provato per loro, per la loro vita, il desiderio di viverla, quella stessa loro vita, che in quella notte non era stato più un sogno ma un proposito, di cui aveva riflettuto i particolari, tutto questo aveva mutato talmente la sua opinione circa l'azienda da lui condotta che non poteva in alcun modo ritrovare ora in essa l'interesse di prima. E non poteva non vedere chiara la ragione dei suoi rapporti spiacevoli con i contadini, rapporti che costituivano la base della questione. Armenti di vacche bellissime, belle come la pava, tutta la terra concimata e rivoltata con gli aratri, 9 campi eguali circondati da giunchi, 90 desiatini di concio rivoltato in profondità, i seminativi in fila e via di seguito, tutto questo sarebbe stato bellissimo se fosse stato fatto da lui stesso e dai collaboratori, da uomini che simpatizzassero con lui. Ma egli ora vedeva chiaramente, il suo studio per un volume di economia rurale nel quale era proclamato come elemento essenziale in tale economia l'elemento lavoratore lo aveva molto aiutato in questo, che l'azienda che egli conduceva rappresentava soltanto una crudele e ostinata lotta tra lui e i lavoratori, nella quale da una parte, la sua, c'era un'incessante e intensa aspirazione a rifare tutto su di un modello ritenuto il migliore, dall'altra invece c'era l'ordine naturale delle cose, e scorgeva che in questa lotta la massima tensione di forze da parte sua e la mancanza di ogni sforzo e perfino di ogni proponimento dall'altra pervenivano soltanto alla conseguenza che l'azienda non andava avanti e che si sciupavano attrezzi bellissimi, bestiame superbo e terra. La cosa preminente era che non solo andava perduta del tutto la propria energia, ma che egli non poteva non sentire, ora che il senso della sua azienda gli si era rivelato, che lo scopo di questa energia fosse il meno degno. In sostanza, in che consisteva la lotta? Egli teneva dietro a ogni suo soldo, e non poteva non tenerci dietro perché gli bastava allentare per poco la sorveglianza per non avere denaro sufficiente per pagare i lavoratori. Essi invece pensavano solo a lavorare tranquillamente e piacevolmente, secondo la loro abitudine. Egli aveva interesse a che ogni lavoratore rendesse quanto più possibile, che non si distraesse, che badasse a non rompere i vagli, che riflettesse a quello che faceva. Il lavoratore, invece, aveva interesse a lavorare nel modo più piacevole possibile, con respiro e soprattutto senza preoccupazione, lasciandosi andare, senza pensare. E proprio in quell'estate Lievin aveva constatato ciò ad ogni passo. Aveva mandato a falciare del trifoglio per seminarvi il fieno, scegliendo le desiatini di terra meno buona, dove erano cresciute le erbe e l'artemisia, che non servivano per sementa, e gli avevano falciato le migliori desiatini da semi, asserendo per giustificarsi che così aveva detto l'amministratore, e lo consolavano dicendo che il fieno sarebbe stato ottimo. Ma egli sapeva che avevano fatto così perché quelle desiatini di terra si falciavano con minor fatica. Aveva mandato un'essiccatrice a ventilare il fieno e l'avevano rotta ai primi giri, perché il contadino s'era annoiato di starci su seduto a cassetta sotto le ali che si agitavano. E gli dicevano, «Degnatevi di non inquietarvi, le donne sparnazzeranno alla svelta». Gli aratri s'erano mostrati inadatti, perché al lavoratore non entrava in mente di dover abbassare il dentale e girando con forza l'aratro tormentava i cavalli e sciupava il terreno, e lo pregavano di non inquietarsene. I cavalli li avevano lasciati pascolare nel frumento perché non uno solo dei lavoratori voleva fare da guardiano notturno e, dato l'ordine di farlo senz'altro, avevano fatto a turno la guardia di notte e Vanca, dopo aver lavorato tutto il giorno, si era addormentato e aveva confessato il suo peccato dicendo «Come volete voi?». Avevano fatto crepare le 3 migliori vacche perché le avevano lasciate andare a pascolare là dove non c'era abbeveratoio su per il guaime del trifoglio. E non avevano voluto credere in nessun modo che si erano gonfiate col trifoglio e raccontavano per consolarsi che al vicino erano morti 120 capi di bestiame. Tutto questo lo facevano non perché qualcuno di loro volesse male a Lievin o alla sua azienda. Al contrario, egli sapeva che gli volevano bene, lo consideravano un signore alla mano, che è la lode più alta, ma lo facevano solo perché volevano lavorare allegramente e senza affanno. e gli interessi suoi erano non solo estranei e incomprensibili a loro, ma fatalmente opposti ai loro più legittimi interessi. Già da tempo Lievin si sentiva insoddisfatto del suo modo di condurre l'azienda. Vedeva che la barca faceva acqua, ma non trovava e non cercava neppure la falla, ingannando di proposito se stesso. Ma ormai non poteva ingannarsi più. Quell'azienda che egli conduceva gli era divenuta non solo priva di interesse, ma odiosa, e non poteva occuparsene più. A questo si aggiungeva anche la presenza a 30 verste da lui di Kitty Shcherbatskaya, che egli voleva e non poteva vedere. Daria Alexandrovna Oblonskaya, quando egli era stato da lei, l'aveva invitato a tornare. Andare per rinnovare la proposta di matrimonio a sua sorella, che ora, da quanto gli si faceva capire, l'avrebbe accolta? Lievin, rivedendo Kitty Shcherbatskaya, aveva capito che non aveva cessato di amarla. Ma egli non poteva andare dagli Oblonsky, sapendo che era là. Il fatto che la sua domanda di matrimonio era stata respinta poneva fra lui e lei una barriera insormontabile. «Io non posso chiederle di essere mia moglie solo perché ella non può essere la moglie di colui che desiderava», diceva fra sé. Il pensiero di questo lo rendeva freddo e ostile. «Non avrò la forza di parlare con lei senza doverle rimproverare qualche cosa, di guardarla senza rancore, ed ella mi odierà ancora di più, come del resto è prevedibile. E poi come posso io ora, dopo tutto quello che mi ha detto Daria Alexandrovna, andare da loro? Posso forse fingere di non sapere quello che mi ha detto? E andrei io, pieno di generosità, a perdonarla, a farle grazia? Io dinanzi a lei nella parte di chi la perdona e la degna del proprio amore? Perché mai Daria Alexandrovna mi ha parlato di questo? Avrei potuto vederla per caso, e allora tutto si sarebbe svolto da sé, ma ora è impossibile». Daria Alexandrovna gli mandò un biglietto chiedendogli una sella da signora per Kitty. «Mi hanno detto che avete una sella», gli scriveva. «Spero che la porterete voi stesso». Questa cosa non la poteva proprio sopportare. Come mai una donna intelligente e delicata poteva umiliare a tal punto la sorella? Scrisse 10 biglietti e li strappò uno dopo l'altro e mandò la sella senza rispondere. Scrivere che sarebbe andato non poteva perché non poteva andare. Scrivere che non poteva andare perché qualcosa glielo impediva o perché partiva era ancora peggio. Mandò la sella senza la risposta e il giorno dopo, con la coscienza di aver compiuto qualcosa di vergognoso, affidata l'azienda divenutagli odiosa all'amministratore, partì per un lontano distretto dove c'erano bellissime paludi da beccacce, ospite del suo amico Sviaski, che da poco gli aveva scritto pregandolo di attuare l'antico progetto di recarsi un po' da lui. Le paludi da beccacce nel distretto di Surov tentavano già da tempo Lievin, ma per gli affari dell'azienda aveva sempre rinviato questo viaggio. Ora invece era contento di allontanarsi dagli Shcherbatskaya e soprattutto dall'azienda, e di andare a caccia, cosa che in tutte le sue amarezze era sempre stata per lui la migliore delle consolazioni.